A due, a un, due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E dopo il GR torniamo in diretta qua in studio. Io sono sempre Carlo Centemeri ed è adesso il momento della rassegna stampa, per la quale abbiamo l'onore, come sempre, di avere qua l'ottima Laura Capone, che ci porta un po' in giro tra quello che sta succedendo in questo weekend. Ciao Laura, benvenuta.
Buongiorno, oggi è il 15° giorno di guerra, l'ennesima guerra scatenata da Donald Trump nel suo secondo mandato, e questa guerra è l'apertura ancora di tutti i giornali. Coalizione per Hormuz, dice la Repubblica, Trump sollecita tutti i paesi a inviare navi per difendere lo stretto, raid USA sull'isola di Kharg, Israele pronto a invadere il Libano, vertice G7 per emergenza petrolio, polemica Salvini Tajani. La trappola di Hormuz, titola invece La Stampa, ora Trump chiede aiuto, appello anche alla Cina, altri paesi inviano navi per liberare lo stretto. Il Corriere della Sera titola invece Trump all'attacco sul petrolio, dopo i raid sull'isola di Kharg, il presidente sprona i paesi, inviate navi per liberare Hormuz. Il Domani dice Trump ha paura, aiutateci a Hormuz, ma il Domani divide l'apertura su un'altra notizia che irrompe sui giornali italiani e si divide le prime pagine di diversi quotidiani. È l'arrivo di Peter Thiel in Italia, che oggi a Roma inizia i suoi seminari sull'anticristo in una location che al momento è segreta. Il Domani apre il giornale con un'inchiesta, il titolo è Il governo e gli affari con Thiel, la difesa da 1 milione a Palantir. Il ministero di Crosetto, quindi il nostro Ministero della Difesa, ha avviato una procedura classificata con la società per azioni di Thiel. Il contratto però è stato secretato, è solo l'ultimo tassello, dice Domani, di una relazione iniziata già prima di Meloni. Ci torneremo su questo argomento, continuando con i titoli. Invece il Manifesto apre con una fotonotizia sul Libano, un altro fronte di guerra che si è aperto dopo l'inizio degli attacchi in Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Il titolo è Non curanti, il Libano avanza la dottrina Gaza, con ripetuti bombardamenti su strutture civili e centri sanitari. Ieri nuova strage di medici e paramedici, sale a 26 morti e 51 feriti il conto pagato dai soccorritori dal 2 marzo. Ricordiamo, come avevamo ricordato per Gaza, che i medici e tutto il personale sanitario e parasanitario sarebbe protetto dal diritto internazionale, il motivo per cui appunto il Manifesto apre con questa notizia. Israele ignora ogni proposta di dialogo, ordina più attacchi. Il Fatto Quotidiano invece dedica l'apertura il piccolo Domenico, che è il bambino morto per un trapianto di cuore sbagliato, un errore medico. Il cuore era arrivato da Bolzano e non era conservato in maniera appropriata. Usano il bimbo e salvano i medici che sbagliano, è ovviamente un attacco alla Meloni e ovviamente ha un rimando alla magistratura e al referendum che si svolgerà domenica prossima sulla riforma della magistratura. L'Avvenire invece titola con le armi dell'Europa, l'Unione procede verso 800 miliardi di investimenti sulla difesa, ma i paesi sono divisi, intervista a Prodi, si deve fare di più, ci vogliono piani che scuotano i cuori, elementi. La fotonotizia è dedicata ad Habermas, uno dei più autorevoli filosofi contemporanei, esponente di spicco della scuola di Francoforte, che è morto ieri a 96 anni. la stampa invece più vicina al governo si concentra di più sulla polemica riguardo il referendum, che appunto mancano 7 giorni al voto. La sinistra alla frutta schiera Ficarra e Picone per lanciare l'ultimo assalto sul referendum. Conte porta sul palco i soliti comici rossi, dal Propalla Iacchetti a Pif e Frank Matano, ma in piazza non si ride. Libero mette la fotonotizia della foto di Giorgia Meloni in fiamme ieri alla manifestazione nel quartiere dell'Esquilino a Roma, dove 20.000 persone sono scese in piazza e hanno appunto bruciato una foto di Giorgia Meloni. La stessa fotonotizia, ancora più grande, ancora più in alto, la mette il giornale. Il titolo è Pasdaran del no, antagonisti e islamisti in piazza contro la riforma, bruciate le foto di Meloni e Nordio, e AVS e Movimento 5 Stelle li portano perfino in Parlamento. Dopo questa carrellata veloce sui giornali, io inizierei con la cronaca del 15° giorno di guerra. La fa per la stampa Alberto Simoni, il corrispondente da Washington. Ieri c'è stata una svolta abbastanza importante, perché dopo aver iniziato a colpire le infrastrutture petrolifere in Iran, ieri Trump ha attaccato un'isola che nessuno avrebbe mai pensato sarebbe stata sotto attacco per la sua importanza nella produzione, nella distribuzione di petrolio mondiale. Il titolo a pagina 2 della cronaca di Simoni sulla stampa è "La trappola di Hormuz, Trump, la Cina ci aiuti, l'Iran stop solo ai nemici". I leader USA, Europa e Giappone, inviate navi per liberare lo stretto, Teheran colpisce terminal petrolifero negli Emirati dopo il raid su Kharg. Il primo tentativo di portare USA e Iran ad avviare la de-escalation non finisce in nulla di fatto con Washington, riferisce l'agenzia Reuters, che ha rifiutato gli sforzi per arrivare al cessate il fuoco, e la Repubblica Islamica, che si è accodata chiedendo dapprima la fine dei raid israelo-americani, scrive Simoni. La guerra ha sempre più l'epicentro lungo il Golfo Persico e la strozzatura dello stretto di Hormuz. Venerdì sera Trump ha ordinato di colpire le installazioni militari che proteggono la Kharg Island, 25 chilometri al largo delle coste iraniane e gioiello della corona. Questa è la sua definizione del luogo, nel lungo post con cui ha annunciato il raid, dell'industria petrolifera iraniana. Si sono sentiti 15 esplosioni, i missili sono partiti da postazioni negli Emirati Arabi Uniti, secondo la ricostruzione degli iraniani. I bersagli sono stati i depositi di mine sottomarine e i magazzini sotterranei che custodiscono i missili. Sono gli strumenti di prima difesa sia del centro per l'export di greggio, sia del Golfo Persico, da cui transita il 20% del greggio mondiale. A Kharg Island viene smistato circa il 90% del greggio della Repubblica Islamica. Le entrate nette legate all'isola sono l'11% del PIL e il 53% di tutti i ricavi del petrolio. La Repubblica Islamica ha messo in conto la possibilità di perdere il controllo di questo terminal, scrive Simoni. Nei giorni scorsi, infatti, ha incrementato gli invii di greggio al porto di Jask, unico approdo per gas e oil iraniano nel Golfo dell'Oman, 500 km a ovest dal confine con il Pakistan. Una nave iraniana ha caricato 2 milioni di barili di greggio. Rappresenta appena la quinta volta nell'ultimo lustro che c'è un carico così importante. Trump ha detto di aver colpito solo le installazioni militari, ma nel post ha avvertito che se l'Iran non riaprirà Hormuz alle petroliere, potrà cambiare idea e ordinare di distruggere le infrastrutture di Kharg Island. Sarebbe una mossa senza precedenti. I 2200 Marines che sono in viaggio sulla USS Tripoli e altre unità anfibie dal Sud Asia verso il Golfo rappresentano un'unità con capacità operative di sbarco e controllo del territorio. L'eliminazione delle difese renderebbe un'eventuale operazione di terra meno complessa, notano gli analisti militari. Ad ora però non ci sono piani il dispiegamento della USS Tripoli era previsto nei piani originali. Non sarebbe quindi legato direttamente ai piani per Kerg Island, ma piuttosto sarebbe uno strumento di pressione in più che il CENTCOM aveva chiesto. Attualmente sono 50.000 i militari americani impiegati nell'Operation Epic Fury. Trump ieri ha anche chiamato a raccolta gli alleati europei e mondiali, invitando a mandare navi a protezione della navigazione nel Golfo. Un colpo a Kerg Island e le sue infrastrutture petrolifere sarebbe un altro colpo per l'economia, e lo spiega bene sul Fatto Quotidiano a pagina 4 Marco Palombi. Il titolo è «L'azzardo di Trump che può travolgere il mercato petrolifero». Domani, scrive Palombi, se Donald Trump darà seguito alle sue minacce di attacco all'isola nera di Kerg sui mercati globali, sarà l'ennesima giornata di passione. Per molti analisti, in realtà, lo sarà anche senza attacchi. Basteranno le parole del presidente USA e i nuovi bombardamenti iraniani nell'area del Golfo a spingere le quotazioni del petrolio europeo, il Brent, e americano, il WTI, in zona $120 al barile, all'ingrosso il doppio di prima della guerra. Più in generale, aver messo nel mirino il principale terminale dell'Ayatollah per l'export del petrolio significa che la Casa Bianca sta andando all in, cioè sta puntando tutto nella sua partita poker con Teheran. Distruggere gli impianti petroliferi di Kerg senza ottenere una resa iraniana e la riapertura dello stretto di Hormuz manderebbe a catafascio il mercato mondiale dell'energia. Il pezzo sottolinea alcuni numeri, tra cui la produzione di petrolio a Kerg è 1,5 milioni di barili al giorno e ci sono depositi in quell'isola per circa 18 milioni di barili. 4,5% è la percentuale che Kerg rappresenta nell'offerta globale. Quello che sta succedendo quindi è che rischiamo una crisi mondiale del petrolio, che è già iniziata con i bombardamenti all'Iran, e questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano, che al momento continua, come sottolinea la stampa americana dal giorno 1 di questo attacco, a non avere un piano né militare su come si evolverà questa guerra, né su un'eventuale transizione politica in Iran, che però al momento sembra non esserci. Io passerei più avanti sugli altri fronti di questa guerra, che sono il Libano e appunto quello che sta succedendo anche nel Golfo, ma al momento mi soffermerei sulla notizia che oggi ci, diciamo, occupa i giornali in maniera abbastanza importante, ed è la presenza e l'arrivo di Peter Thiel in Italia. Peter Thiel è un tecnotitano, un uomo che sino a pochi anni fa era completamente sconosciuto, ma in realtà è uno degli uomini più importanti della Silicon Valley. È il finanziatore della campagna elettorale di J.D. Vance, il vicepresidente americano, ma soprattutto è l'uomo che ha creato Palantir, una società di software analisi dei dati che sta lavorando con tantissimi ministeri della difesa e ha avuto dei ruoli fondamentali nelle ultime operazioni militari più importanti, dalla cattura di Maduro ai bombardamenti in Iran, e ha avuto un ruolo anche nelle operazioni che l'ICE negli Stati Uniti sta facendo nelle varie città americane, comprese Minneapolis. Domani oggi apre con un'esclusiva, un'inchiesta. E proprio nel giorno in cui Peter Thiel arriva con i suoi seminari sull'anticristo, che è iniziato già dallo scorso anno, a settembre ne ha tenuto 4-5 allo Yacht Club di San Francisco, proprio appunto nel giorno in cui arriva Thiel a Roma, il Domani ci racconta che Palantir è in affari segreti col nostro Ministero della Difesa. Il Ministero di Crosetto, dice il sommario di questo pezzo a pagina 7 di Domani, ha avviato una procedura classificata da 1 milione di euro con la società del Tecnoguru. I dettagli, tutto secretato, ed è solo l'ultimo tassello di una relazione iniziata già prima del governo Meloni. Questa inchiesta si riferisce a degli affari che appunto il nostro ministero sta facendo con Palantir, i cui dettagli sono secretati, si riferisce in particolare alla vendita di un software, si chiama Gotham. È un software che permette di aggregare numerosi dati insieme, di dare dei profili su tutti i cittadini che vengono schedati o appunto arrestati dalla polizia. In Europa esiste già, tre polizie tedesche, di tre stati tedeschi la utilizzano. Ci sono grandissimi dubbi sul fatto che questo software rispetti le norme europee sulla privacy. Ora vi vado a leggere alcuni estratti di questo pezzo. Il Domani, appunto, Michelangelo Mecchia e Chiara Sgreggia, che sono i due giornalisti che firmano questa inchiesta, scrivono che a certificare questi rapporti con il ministero guidato da Crosetto c'è una procedura negoziata e segretata del 2024. I giornalisti dicono che in realtà questa negoziazione è solo l'ultimo tassello, la più importante, di una relazione che però tra Palantir e il governo italiano e la difesa italiana è iniziata già da alcuni anni, prima ancora che Giorgia Meloni venisse eletta. Questa procedura in particolare, l'ultima, è stata avviata dalla Direzione Informativa Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa, il cui acronimo è Teledife, un procedimento per la fornitura licenza Palantir Gotham dal valore di 1 milione di euro. Non sono specificati la durata e l'aggiudicatario, dicono, ma i riferimenti lasciano poco spazio ai dubbi. Difficile che Gotham possa essere smerciata da qualche intermediario. Si tratta di uno dei programmi più conosciuti dell'azienda statunitense Palantir Technologies, che dal 2012 ha una filiale anche in Italia, si chiama Palantir Italia SRL, che dichiara anche ricavi da contratti con la pubblica amministrazione italiana. La filiale italiana, dice Domani, ha un fatturato nel 2024 pari a 1,2 milioni di euro, leggermente in calo rispetto al 2023. Gli utili sono di oltre 45 mila euro, ma i dati si fermano a quasi 2 anni fa e riguardano solo la filiale italiana, perché in realtà anche l'holding statunitense può siglare contratti direttamente con i governi. Le entrate dichiarate da Palantir Technologies sono pari nel 2025 a 4,5 milioni di dollari. Impossibile conoscere, dicono i due reporter di Domani, di più su questo contratto, l'ultimo, tra la difesa e Palantir. Si tratta di un contratto segretato, di cui non possiamo dire nulla, perché riguarda alcuni aspetti delicati del paese, fa sapere l'ufficio stampa del Ministero della Difesa, che non spiega perché tra le varie società che forniscono software per l'analisi dei dati sia stata scelta proprio Palantir. E dice di non poter dare neppure informazioni sulla durata dell'accordo che Teledife avrebbe stipulato per la fornitura di Gotham. In un report ufficiale però l'azienda scrive che generalmente offre ai clienti contratti da 1 a 5 anni. Quindi al momento non si sa altro, probabilmente si pensa a un modello tedesco, cioè a una fornitura di Gotham, così come è avvenuta alle forze di polizia tedesche. Il pezzo sottolinea anche però che nella relazione che che il nostro Ministero della Difesa ha presentato al Parlamento, ci sono contratti con Palantir che risalgono già al 2019. E quindi insomma questo, sebbene con delle cifre più contenute rispetto a questo ultimo contratto, il nostro governo, e non solo il nostro governo ma già in passato gli altri governi italiani, avevano deciso di acquistare dei software da Peter Thiel. Peter Thiel non è solo un imprenditore, come abbiamo detto è entrato alla Casa Bianca in pompa magna nel secondo mandato di Trump, essendo il finanziatore di J.D. Vance, della sua ascesa in politica da quando appunto Vance si candidò in Ohio, e soprattutto è promotore di una filosofia abbastanza particolare che oggi ci spiega sulla Repubblica un esperto di Silicon Valley, Alessandro Aresu. Il titolo è L'anticristo è tra noi, il provocatore Till e il suo mondo nero. A pagina 15, oggi di Repubblica, Arezzo ci spiega che cosa Till è venuto a predicare qui a Roma e in realtà la filosofia che Till dagli anni dell'Università di Stanford non fa altro che predicare. Difesa, ipertecnologia, anticristo, Till lancia il suo universo oscuro. Questo è il titolo del ritratto che Alessandro Arezzo fa su Repubblica a pagina 15. Oggi a Roma l'imprenditore, fondatore di Palantir, vicino alla destra USA e antiglobalista, mentore di Zuckerberg e J.D. Vance. Scrive Arezzo: per comprendere le lezioni di Peter Thiel a Roma sull'anticristo, occorre partire dalla vendita di PayPal a eBay nel 2002. Se il segno del nostro secolo è l'accelerazione tecnologica, l'impatto dei capitali investiti da Elon Musk e da Peter Thiel dopo quella vendita è stato epocale. Con SpaceX, Elon Musk ha già cambiato in modo decisivo la storia dell'economia spaziale e, a parte gli investimenti taiwanesi, rappresenta tuttora l'unico grande esempio di rilancio manifatturiero negli Stati Uniti. In questo quarto di secolo, Till ha avuto una notevole influenza imprenditoriale ma anche intellettuale, come cofondatore di aziende a partire da Palantir, come investitore in startup, tra cui la stessa SpaceX, Facebook, Stripe, DeepMind, Anthropic, attraverso i suoi fondi, come mentore di figure quali Mark Zuckerberg e J.D. Vance, nonché come ambizioso imprenditore politico, visto che dalla sentenza della Corte Suprema del 2010 negli Stati Uniti la politica si può tecnicamente comprare, poiché l'investimento in campagne elettorali è parte della libertà di espressione. Till non si è limitato soltanto a fare soldi, ha articolato nel corso del tempo la sua visione del mondo ben prima del suo sostegno a Trump nel 2016 attraverso alcuni saggi e libri, tra cui Il momento straussiano e Da Zero a Uno, e un'infinità di conferenze tra eventi tecnologici e contesti universitari. Ha tenuto alcuni corsi nella sua alma mater, Stanford, con un'ampia bibliografia, pubblicata nel 2025 su Limes, che spazia da René Girard a Leo Strauss, Alexander Kojève a Benedetto XVI. Nel pensiero di Till emergono soprattutto tre temi interconnessi. Il primo è la stagnazione tecnologica. Nella sua idea, l'innovazione dagli anni 70 ha proceduto ad ampi passi nei bit, l'informatica, ma non negli atomi, le infrastrutture e le biotecnologie. Viviamo perciò uno scacco del progresso, da cui uscire, sintetizzato dalla sua battuta: ci hanno promesso le auto volanti, abbiamo i 140 caratteri. Questa narrazione di Till ha peraltro anticipato un dibattito divenuto galoppante negli Stati Uniti del 2025, quello sul ritardo rispetto alla capacità ingegneristica cinese. Il secondo tema è la critica alla globalizzazione ingenua. Till ha sostenuto già 20 anni fa che l'interdipendenza economica non porta alla pace e che lo scenario del nostro secolo sarebbe divenuto più competitivo, soprattutto per lo scontro tra Washington e Pechino. Il terzo passaggio della filosofia di Till, spiega Arezzo, è la centralità della difesa. E qui torniamo alla notizia di prima, appunto l'importanza che Palantir ha e ai suoi acquirenti, che ormai sono i ministeri della difesa di una grandissima parte di mondo, compresa appunto l'Italia. Till nel discorso pubblico, ma anche con la fondazione e la cultura di Palantir, ha contribuito alla proposta di un nuovo complesso militare industriale. Per competere con la Cina e accelerare l'innovazione fisica, l'accelerazione tecnologica deve arrivare alla difesa e alla sicurezza. Passaggio decisivo è la polemica del 2019 con Google sul progetto Maven del Pentagono, l'azienda che non collabora col governo e che investe sulla ricerca in Cina, è colpevole di tradimento. Lo stile di Till, scrive Arezzo, è volutamente provocatorio, segnato talvolta da intelligenti dibattiti con chi la pensa diversamente, ma ancor più da espressioni come la concorrenza è da sfigati o il nonno sociopatico di Omaha, cioè Warren Buffett. Le conferenze sull'anticristo servono anche per generare meme in cui l'anticristo è lui stesso. Till di certo si compiace della nostra attenzione spasmodica. E questo bellissimo ritratto di Alessandro Arezzo in realtà continua, e vi invito a leggerlo, visto che appunto oggi è domenica e abbiamo più tempo. E dopo appunto questa parentesi sutil tornerei alla situazione della guerra, della nuova guerra, e su un fronte che è particolarmente preoccupante, su cui ci potrebbero essere degli sviluppi nelle prossime ore, e cioè il Libano. Prenderei un articolo di Fabio Tonacci a pagina 5. Tonacci ormai da più di una settimana è arrivato a Beirut. Gli attacchi in Libano sono sempre più intensi. Sappiamo che il governo israeliano ha già minacciato di rendere il Libano, in particolare le zone che sono le roccaforti di Hezbollah, come Gaza, e c'è il rischio appunto anche di un'invasione di terra. Vi leggo la cronaca scritta da Tonacci, che è appunto a pagina 5 di Repubblica. Il canovaccio è noto, scrive Tonacci, la scena è già vista. Si tenta un negoziato in extremis, mettendo sul piatto offerte inedite per impedire un'operazione militare in realtà già decisa. E più ci si avvicina all'ora X, più la comunicazione si fa isterica. Le fonti ufficiali, rigorosamente anonime, sono improvvisamente loquaci e diffondono dati, notizie o presunti tali, messaggi e avvertimenti. È andata così con l'Iran, prima ancora col Venezuela, accade ora in Libano. Stiamo per espandere l'operazione di terra, dichiara dunque una fonte anonima, questa israeliana, ad Axios, il sito americano che ha dimostrato di aver contatti di alto livello sia a Washington sia in Israele. Per adesso l'invasione a sud era limitata a incursioni di 4-5 km oltre la linea blu e l'occupazione di meno di 20 posizioni. Perché, secondo la fonte di Axios, l'intenzione dello Stato ebraico era di contenere il fronte libanese per concentrarsi sull'attacco all'Iran, ma tutto sarebbe precipitato mercoledì scorso, quando Hezbollah ha lanciato 200 razzi sulla Galilea. Lì sarebbe stata presa la decisione di occupare fino al fiume Litani. Faremo quello che abbiamo fatto a Gaza. Il senso della frase è legato agli edifici e ai depositi dove Hezbollah nasconde le armi. L'IDF, cioè l'esercito israeliano, procederà col metodo che ha usato nella striscia, la distruzione totale. Axios scrive che sarà la più massiccia invasione dai tempi della guerra del 2006 e che è appoggiata da Donald Trump, il quale è favorevole anche all'ipotesi di condurre il negoziato a conflitto aperto senza dichiarare prima il cessate il fuoco. Per gli Stati Uniti a occuparsene sarà l'inviato speciale per l'Africa Massad Boulous, per Israele potrebbe essere Ron Dermer, il braccio destro di Netanyahu. Appena uscita la notizia, ha ripreso fiato la proposta di trattativa diretta Israele-Libano, avanzata dal presidente libanese Aoun e che Israele aveva respinto. Il governo francese invece la sostiene. Si basa su tre pilastri: il riconoscimento di Israele da parte del Libano, il disarmo di Hezbollah e il dispiegamento delle forze armate libanesi a sud del Litani. Litani è un fiume che delimita praticamente la parte sud del Libano, e la parte sud del Libano è appunto una delle roccaforti di Hezbollah del paese. Quindi questa proposta, dice Tonacci, ha dei dettagli ulteriori che potrebbero essere discussi in un negoziato diretto, che potrebbero tenersi a Cipro in Francia. La proposta del presidente libanese, quindi resa pubblica nei giorni scorsi, non aveva trovato il favore del governo israeliano e neanche del governo americano, diffidente verso ogni accordo che prevede impegni dalle autorità di Beirut né degli sciiti libanesi resti alla normalizzazione dei rapporti e alla trattativa sotto le bombe. Nabi Berri, il potente presidente del Parlamento e capo del partito Amal, volutamente non aveva indicato alcun rappresentante sciita nella delegazione libanese, e il ministro della difesa Israel Katz aveva rovesciato la colpa del fallimento della diplomazia sull'esercito libanese, accusandolo di non voler disarmare Hezbollah e quindi di costringere l'esercito israeliano a farlo da soli. Dopo l'uscita di Axios, però, la trattativa per scongiurare l'escalation sembra avere una minima chance, almeno a parole. I fatti dicono altro. I fatti raccontano, scrive Tonacci, che a ridosso della linea blu le forze armate israeliane hanno schierato centinaia di tank, tra cui Merkava 5 di ultima generazione, che hanno sistemi funzionanti con l'intelligenza artificiale. Sono operativi, pronti a occupare fino al fiume per creare la zona cuscinetto, suddivisa in tre segmenti, che poi è il vero obiettivo di Netanyahu. Circolano voci che le operazioni di terra si allargheranno alla valle della Bekaa, altra patria di Hezbollah. I raid dell'aviazione ora prendono di mira anche i ponti per tagliare le vie di rifornimento ai miliziani nascosti negli anfratti del territorio collinare del sud. In 12, tra medici, paramedici e infermieri, sono stati uccisi da un attacco notturno. Gli altri due sono morti colpiti in un altro villaggio. L'IDF si difende accusando Hezbollah di dare un ampio uso militare di ambulanze e strutture mediche, ma anche questa è una storia già sentita, una giustificazione fragile. Quindi il fronte del Libano è caldissimo, si rischia appunto un ennesimo scenario Gaza, dove tra l'altro ieri Gaza è stata vittima di una tempesta di sabbia e Gaza continua appunto a subire attacchi, ma è totalmente scomparsa dai giornali. Sul manifesto si racconta un altro posto che è scomparso dai giornali ed è la Cisgiordania, dove anche lì continuano i nuovi attacchi dei coloni, nei villaggi. Scrive Liana Riva, pagina 5, non si fermano i raid a Kusra, irruzioni nelle case, spari, morti e feriti. Vi leggo questo pezzo. I coloni avevano già più volte invaso Kusra, un villaggio della Cisgiordania occupata a sud di Nablus. È una storia che va avanti da anni a causa della presenza degli insediamenti israeliani illegali che proliferano nell'area con il benestare del governo di Tel Aviv. Il 27 febbraio, armati di spranghe, in 15, avevano attaccato gli abitanti palestinesi e gli attivisti internazionali che tentavano di documentare l'assalto. Tre dei volontari feriti facevano parte di un'associazione israeliana che si chiama Guarda l'occupazione degli occhi, che denuncia le violenze sui palestinesi della Cisgiordania. Due di loro, in serie condizioni, sono stati trasportati in ospedale con un elicottero. Questa volta tra le vittime c'erano cittadini israeliani e alcuni tra gli aggressori sono stati arrestati, ma dopo pochi giorni erano già a piede libero. Le forze armate di Tel Aviv, che occupano migliaia i territori palestinesi, non sono rimaste a sorvegliare l'area. Così i coloni, forti della totale impunità consentitogli dalle istituzioni, sono tornati solo tre giorni dopo. Il 13 marzo hanno assalito violentemente un palestinese già piegato a terra e con le mani alzate. Lo hanno fatto in quattro, davanti agli occhi dei suoi bambini, con pugni e ginocchiate, dopo aver alzato i cappucci e indossato le maschere. Si coprono quasi sempre il volto ormai, come fanno tutti i banditi. Una precauzione che serve più a giustificare il totale disimpegno della polizia e dell'esercito israeliani che a proteggere da eventuali azioni legali. D'altro canto, le automobili che utilizzano durante i raid, i potenti e agili quad, sono finanziati e assegnati spesso direttamente dal Ministero degli Insediamenti e delle Missioni Nazionali. Nel 2025, scrive La Riva, il ministro delle Finanze, Smotrich, ha consegnato gli ATV Polaris Ranger a 59 insediamenti legali, con tanto di cerimonia ufficiale. Li usano sempre più spesso perché consentono loro di scendere dalle colonie lungo i terreni ripidi e fangosi delle colline e di sorprendere gli abitanti. Ieri sera sono tornati ancora una volta. Hanno fatto irruzione nelle case, distrutto ciò che trovavano quando i palestinesi di Kusra hanno provato a fermarli. Hanno sparato decine di colpi, come si sente dai filmati. Un ragazzo di 25 anni è morto e altre tre persone sono state ferite, tra cui il padre della vittima, trasferito con gli altri in ospedale. In tre settimane i coloni hanno ammazzato sette palestinesi. E Tel Aviv ha aumentato la pressione militare checkpoint e nei centri abitati come forma di punizione collettiva. Ieri al posto di blocco di Beit Iksa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un uomo di 43 anni e aggredito brutalmente suo figlio ventenne, mentre a Dura, nei pressi di Hebron, un'operazione di demolizione punitiva ha costretto all'evacuazione circa 20 famiglie. sempre più difficile anche la situazione a Gaza, colpita ieri da una tempesta di sabbia che si è abbattuta contro le tende degli sfollati, appunto lo dicevamo prima, lo ricorda anche la Riva, che dice che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che nonostante la riapertura del valico di Karem Abu Salem era stato chiuso da Tel Aviv dopo l'attacco lanciato contro Teheran, le forniture che entrano a Gaza non sono sufficienti, soprattutto quelle mediche. Dal 3 febbraio le Nazioni Unite sono riuscite a recuperare solo 295 pallet di materiale medico e solo perché si trovavano già all'interno della striscia. Centinaia di carichi rimangono bloccati in Egitto e in Cisgiordania, mentre la metà degli ospedali rimane fuori uso. La carenza di farmaci essenziali ha raggiunto livelli critici e le scorte di attrezzatura, diagnostiche e di laboratorio sono quasi azzerate, rendendo difficile il monitoraggio delle malattie infettive. Secondo l'ufficio media di Gaza, dall'inizio della guerra contro l'Iran, nella striscia entra solo il 10% degli aiuti essenziali, mentre viene impedita l'uscita ad oltre 18.500 pazienti che necessitano di cure urgenti non disponibili localmente. E non si fermano gli attacchi israeliani. Ieri hanno fatto un'altra vittima nel campo profughi di Al-Mawasi, dove i militari hanno sparato sulle tende, uccidendo una donna di 54 anni. Come vedete, i fronti si moltiplicano, a volte si dimenticano, perché ovviamente la copertura delle notizie va e viene in base a quello che succede, essendoci appunto una situazione nella regione molto molto importante, e soprattutto c'è un altro conflitto di cui alcune settimane fa abbiamo ricordato l'anniversario, è quello in Ucraina. Vi invito a leggere la cronaca di Marta Serafini del Corriere, una delle giornaliste che ha seguito di più in assoluto il conflitto ucraino dall'inizio, ormai 4 anni fa. Oggi firma a pagina 10 un reportage da Kiev, il titolo è «Ucraina, tornano i droni e i morti e l'Europa si divide su Putin». I missili colpiscono Brovary, alla periferia nord-est della capitale, almeno 7 le vittime. La risposta di Zelensky, raid su una raffineria di greggio oltre confine. Callas, l'altro rappresentante per la politica estera dell'UE, dice «teniamo la linea dura, ma il Belgio vorrebbe un accordo con lo zar». Qua c'è una cronaca molto interessante, scrive la Serafini: non è più il gelo dell'inverno a far tremare Kiev, hanno un suono ancora più spaventoso, gli oltre 400 tra droni e missili che si sono abbattuti nella notte tra venerdì e ieri su Brovary, alla periferia nord-est di Kiev, e su altre località ucraine, uccidendo 7 persone e colpendo una centrale elettrica. Dalla Germania è appena arrivato un nuovo lotto di missili PAC-3, ma i Patriot, necessari per difendere le città ucraine, non bastano. Vladimir Putin gongola mentre incassa lo stop USA alle sanzioni che consente ai governi di acquistare petrolio russo bloccato in mare nel tentativo di stabilizzare i prezzi dell'energia. Vi invito a leggere integralmente questo pezzo, il tempo a nostra disposizione è finito, io vi do appuntamento al mese prossimo, sempre la domenica qui su Radio Popolare. Buona domenica.
E noi ringraziamo Laura Capon per essere stata con noi questa mattina e una buona domenica anche da me.